E di colpo venne il mese di febbraio. Faceva freddo in quella casa. Mi ripetevi, sai che d'inverno si vive bene come di primavera. Sì, sì, proprio così. La bidella ritornava dalla scuola un po' più presto per aiutarmi. Ti vedo stanca, hai le borse sotto gli occhi, come ti trovi a Berlino Est? Alexanderplatz, auf Wiedersehen. Aspetti all'angolo con Marlene, hai le borse sotto gli occhi, come ti trovi a Berlino Est? Alexanderplatz, auf Wiedersehen.
Web Radio. Siamo su internet www.italywebradio.it. Vieni a trovarci.
Amici di Italy Web Radio, buonasera e ancora una volta benvenuti all'appuntamento del giovedì con le nostre 50 sfumature di creatività. Io sono Max Marzilli, questa è Italy Web Radio e io vado a salutare un'amica, perché è stata anche speaker della nostra web radio, è anche una scrittrice, fa l'insegnante. Vado a salutare Tiziana Baldassarra. Tiziana, buonasera e benvenuta su Italy Web Radio.
Ciao Max, buonasera a te, buonasera a tutti, a tutte le persone che ci ascoltano, sempre con molto piacere. Per me è un piacere appunto enorme sempre parlare con te e con voi, diciamo, in generale.
Perfetto. Allora Tiziana, per chi non ti conosce, perché tu sei stata anche nostra ospite, perché questo è un altro libro che tu hai fatto proprio da poche settimane, vorrei che tu descrivessi chi sei, cosa fai, anche per consentire poi alla gente di immaginare con chi sta parlando, prego.
Non c'è tantissimo da dire, nel senso che io sono appunto, mi chiamo Tiziana Baldassarra, sono nata a Sora, quindi sono originaria della Ciociaria e da un po' di anni mi trovo a Novara, faccio l'insegnante di italiano e storia nelle scuole superiori e mi occupo di varie cose, tra cui attività motorie in generale. E anche, come sai bene, di danza orientale, no? Ecco. 15 anni quest'anno, sono appunto 15 anni di pratica. La nostra scuola Di danza è cresciuta molto, facciamo anche delle competizioni, insomma, un lavoro veramente, ora si vedono veramente dei frutti importanti, devo dire. Poi per il resto niente, una delle pochissimissime cose che mi riescono nella vita è quella di scrivere, e quindi questo che è stato pubblicato da pochi giorni, si può dire, è il terzo romanzo, si intitola Il Littoriale. Ed è ambientato, adesso poi ne parleremo in maniera più
Certo.
diffusa, ed è ambientato, ecco, a Roma, però questa volta non a Sora come in Giulia, ed è ambientato a Roma nel 1939,
Beh,
38-39.
posso dire che, come dire, sapendo con chi ho a che fare, nel senso che sapendo, voglio dire, le tue, come dire, ragioni o fedi politiche, pubblicare un libro con l'effigie di un personaggio tra virgolette famoso degli anni 20, 30, 40 mi ha un po' spaventato all'inizio, nel senso perché il littoriale con una effigie che tutto fa presagire che sia Mussolini, che poi c'è anche uno stemma tipico di quel periodo. Come ti è venuta in mente di scegliere questa copertina, Tiziana?
Guarda, Max, sei la seconda persona che mi dice questa cosa. In effetti, l'immagine rende molto bene l'idea intanto del periodo in cui ci troviamo, e rende anche molto bene l'idea di uno dei personaggi che sarebbe il padre del protagonista. Ecco, poi magari della storia parleremo un po' in modo sommario, e rappresenta anche proprio l'atteggiamento in cui si trovano, con le mani così sui fianchi, quindi con questo atteggiamento che è tipico, no,
Certo.
di Benito Mussolini, insomma, più o meno ce l'abbiamo presente tutti quanti. E poi anche, appunto, come hai rilevato giustamente, l'immagine del littorio, ma soprattutto il titolo, il littoriale, di cui parleremo, che cosa significa questo littoriale, richiama proprio, capito, è proprio la figura del padre. Chiaro che il papà è, se qui si tratta di personaggi inventati, è chiaro che il papà di Guido, che è appunto il protagonista, non era ovviamente Mussolini, ma era una persona la cui vita era ispirata totalmente a questa figura
Certo.
molto carismatica, no? Poi noi il giudizio possiamo darlo positivo o negativo, però è stato comunque per 20 anni una figura fortemente carismatica,
Certo.
nel male e nel bene. Quindi lui, ecco, si ispirava. Questa è una famiglia che appunto viveva, no, a Roma, e l'ambiente,
Ma
diciamo, era.
prima di arrivare alla storia, no?
Sì.
Io volevo che tu spiegassi la scelta proprio di questo forte richiamo a quell'epoca, a quel personaggio e a tutto quello che questo discorso ha comportato. Tu che, ti ripeto, so la tua fede politica, le tue idee politiche, ma come ti è passato in mente fare questo? Ma perché volevi dare proprio, come dire, un segno tangibile che questa cosa non ci appartiene a livello politico, ma potrebbe essere, non so, paragonata a quello che poi si racconta in questo libro, perché alla fine il trionfo ai littoriali dello sport. Quindi è un riferimento che è stato scelto appositamente di te come forte richiamo, oppure che cosa?
Sì, hai ragione, è stato scelto proprio come riferimento, come dicevo prima, appunto come simbolo, perché il titolo, appunto, il littoriale, non è una parola così vaga e generica, ma i littoriali dello sport erano proprio delle gare sportive che si svolgevano a livello universitario. Siccome il protagonista è un ragazzo che fa l'università, insomma, frequenta la facoltà di giurisprudenza nel 1938, 38-39, questo littoriale dello sport è stato un momento, come dire, molto importante, ma non tanto per il ragazzo quanto per il padre. Il padre era uno fortemente convinto che il figlio dovesse assolutamente vincere, poi ne parliamo, insomma, dei
Certo.
personaggi. Però, appunto, il littoriale è già littorio, littoriale, l'immagine chiaramente non è una foto, l'hai visto, ma è una immagine
Esatto,
stilizzata.
esatto.
Esatto, quindi richiama proprio tutto il contesto culturale e politico dell'epoca e la famiglia in cui appunto questo ragazzo si trova a vivere con grande
Certo.
difficoltà.
Ma uno che lo vede in una libreria, no? Esposto, pensi che lo compri anche perché tu è come se volessi omaggiare questo personaggio, questo periodo? periodo, non hai pensato forse a questo, anche perché tu tutto farai meno che questo, nel libro non, sicuramente non hai fatto questo, però non hai avuto paura o quantomeno un attimo di riflessione per dire ma se io faccio questo potrei praticamente creare aspettative diverse da chi lo compra?
In effetti no, cioè nel senso che per rappresentare il clima, come dire, il contesto dell'epoca, per forza i richiami al fascismo ci devono stare, a meno di non mettere Max un lanciatore di giavellotto qualsiasi, certo. Ma non sarebbe stata la stessa cosa, perché io ti confesso che ho cercato anche delle immagini relative a un lanciatore di giavellotto, però non capisci che non avrebbero reso l'idea, quantomeno non ci avrebbero fatto capire in che periodo ci muovevamo. La figura di Mussolini, tra l'altro, su fondo nero, quindi questa è proprio tutto, capito? È tutto un contesto anche cromatico, diciamo così, no? Che richiama proprio al periodo. E poi, logicamente, leggendo, si capisce che la mia personale posizione non è quella. Però viene soltanto descritta, sì, no, ma nel senso. Allora tu, Max, tu ti ricordi di Giulia, no? Di sì. Giulia era un movimento, diciamo,
per chi,
di
aspetta, per chi, no, per chi non conosce questa storia, Giulia è il precedente libro di Tiziana, prego.
Sì, ecco, Giulia è stata veramente un'esperienza fortissima per me, cioè in 6 mesi l'ho messo, ma perché parlavo di cose accadute veramente in Ciociaria a sole, quindi era un coinvolgimento proprio totale che secondo me non vivrò mai più. Forse adesso ho in mente un'altra storia, però lì devo vedere. Ma ecco, qui non c'è, in questo romanzo del Littoriale, non c'è una condanna aperta, non ci sono gruppi di resistenti, gruppi di partigiani, certo. Per dire, assolutamente no. Anzi, è molto sfocata, molto sullo sfondo una roba del genere e occupa poco spazio. Per questo libro qui è proprio concentrato sulla vicenda umana di questo ragazzo, è molto introspettivo, ha una valenza più psicologica, certo, diciamo, certo, che non politica, storico politica.
Esatto. Senti, aspetta, ci fermiamo, ascoltiamo una canzone di un cantante a te molto caro, Tiziano De André, poi torneremo a parlare con Tiziana Baldassarra del suo libro che si chiama Il Littorale. A tra poco, state con noi.
Non avrai altro Dio all'infuori di me, spesso mi ha fatto pensare. Genti diverse venute dall'est dicevan che in fondo era uguale, credevano a un altro diverso da te e non mi hanno fatto del male, credevano a un altro diverso da te e non mi hanno fatto del male. Non nominare il nome di Dio, non nominarlo invano, con un coltello piantato nel fianco gridai la mia pena e il suo nome, ma forse era stanco, forse troppo occupato e non ascoltò il mio dolore, ma forse era stanco, forse troppo lontano, davvero lo nominai in vano. Onora il padre, onora la madre e onora anche il loro bastone. Bacia la mano che ruppe il tuo naso perché le chiedevi un boccone. Quando a mio padre si fermò il cuore non ho provato dolore. Quando a mio padre si fermò il cuore, non ho provato dolore. Ricorda di santificare le feste, facile per noi ladroni, entrare nei templi che rigurgitan salmi di schiavi e dei loro padroni, senza finire legati agli altari, sgozzati come animali, senza finire legati agli altari, sgozzati come animali. Il quinto dice non devi rubare e forse io l'ho rispettato, vuotando in silenzio le tasche già gonfie di quelli che avevano rubato. ma io senza legge rubai in nome mio quegli altri nel nome di Dio. Ma io senza legge rubai in nome mio quegli altri nel nome di Dio. Non commettere atti che non siano puri, cioè non disperdere il seme. Feconda una donna ogni volta che l'ami, così sarai uomo di fede. Poi la voglia svanisce e il figlio rimane, e tanti ne uccide la fame. Io forse ho confuso il piacere e l'amore, ma non ho creato dolore. Il settimo dice non ammazzare, se del cielo vuoi essere degno. Guardatela oggi questa legge di Dio, tre volte inchiodata nel legno. Guardate la fine di quel Nazareno, e un ladro non muore di meno. Guardate la fine di quel Nazareno, e un ladro non muore di meno. Non dire falsa testimonianza e aiutali a uccidere un uomo. Lo sanno a memoria il diritto divino e scordano sempre il perdono. Ho spergiurato su Dio e sul mio onore, e no, non ne provo dolore. Ho spergiurato su Dio e sul mio onore, e no, non ne provo dolore. Non desiderare la roba degli altri, non desiderarne la sposa. Ditelo a quelli, chiedetelo ai pochi, che hanno una donna e qualcosa. Nei letti degli altri, già caldi d'amore, non ho provato dolore. L'invidia di ieri non è già finita, stasera vi invidio la vita. Ma adesso che viene la sera ed il buio, mi toglie il dolore dagli occhi e scivola il sole al di là delle dune a violentare altre notti. Io nel vedere quest'uomo che muore, madre, io provo dolore. Nella pietà che non cede al rancore, madre, ho imparato l'amore.
Torniamo in diretta su Italy Web Radio nel nostro 50 sfumature di creatività insieme a Max, che vi saluta, ma vi saluta con me anche la scrittrice di oggi, ripeto, amica e scrittrice, terza fatica, tra virgolette, letteraria, che è Tiziana Baldassarra. Tiziana.
Eccoci qua, salve a tutti, di nuovo vi saluto.
Allora, il libro è stato scritto, lo ha pubblicato la EBS Print, è proprio recentissimo perché ha un mese e mezzo, neanche, è un libro che ha 252 pagine, quindi è anche molto snello da leggere. Allora, cominciamo a entrare, abbiamo prima detto della copertina, dei riferimenti, che non sono però riferimenti espliciti, il nero, la figura che, diciamo, ricorda Mussolini nella sua posa, come dire, importante, che poi veniva però ripresa anche dalle competizioni sportive, che erano una delle prerogative del personaggio in questione, che non è il personaggio che troverete nel libro. Quindi ve lo voglio dire, perché per evitare che poi uno ci rimanga male, nel libro tutto si parla, ma meno di quel personaggio famoso, ma si parla di due protagonisti. Uno si chiama Guido Maniero Gianni Scalchi, e poi c'è anche praticamente l'amico che è appunto Cesare. Allora, si parte da questo Guido, che nel 38 è un giovane studente universitario che appartiene ad una famiglia dell'alta borghesia romana. Allora, quando si ha a che fare con queste cose, balza subito alla cronaca e alla mente, visto il periodo, il fatto che il padre sia un padre, perché vissuto in quell'epoca, molto autoritario e purtroppo senza scrupoli. E poi?
E poi dunque questo padre che diciamo ambisce un po' a fare il regista, no, della vita del figlio, tieni conto che questa famiglia, vabbè, il papà erano originari della Campania, poi si erano trasferiti a Roma, il papà ha fatto tutto un percorso, era un alto funzionario del Ministero dell'Interno, premetto, e lo dico ovviamente, è scritto anche nel libro, la storia è di pura invenzione, cioè non ci sono riferimenti. A differenza dell'altro libro non ci sono riferimenti a fatti accaduti per davvero, però essendo un romanzo storico ovviamente ci deve essere tutta una cornice di fatti realmente accaduti, diciamo, però ecco, i personaggi sono tutti quanti inventati, e quindi questo padre ha delle ambizioni, la famiglia Maniscalchi è formata ovviamente, padre e madre, poi c'è una figlia, Elena, che è la più grande, la primogenita, sposata con uno della milizia fascista, insomma molto simile al padre, ecco, come tipo, come persona. E invece questo Guido, che è proprio il protagonista, che è il primo maschio, il primo figlio maschio, poi c'è un altro ragazzino più piccolo che si chiama Romeo. Ecco, il padre, Oreste Maniscalchi, pone tutte quante le sue, come dire, aspettative, no? Proprio su questo figlio, e anche il fatto che il figlio debba per forza primeggiare nello sport. Questa è una fissa del padre. In realtà il ragazzo non aveva nessun talento, l'aveva prima fatto fare il calcio, ma senza nessun successo, senza nessuna prospettiva, perché non era molto in grado, diciamo, di fare. E poi l'aveva dirottato verso il giavellotto. E quindi il padre è convinto che questo ragazzo debba per forza non partecipare, ma addirittura vincere i littoriali dello sport. Diciamo brevemente, i littoriali dello sport erano delle competizioni sportive che si svolgevano a livello però universitario, quindi c'erano i GUF, no? I gruppi universitari fascisti. Comunque l'università selezionava i migliori talenti delle varie attività sportive, della specialità, e poi si disputava la gara del littoriale, ogni anno c'era il littoriale, e quindi per forza di cose vuole che questo figlio primeggi, ma il ragazzo però ha una personalità piuttosto debole, piuttosto fragile, ecco. E quindi al centro di tutto c'è proprio l'interiorità, cioè la vicenda proprio umana, la battaglia, diciamo così, anche contro le proprie paure. Vorrei dire, Max, se è possibile, sì. due caratteristiche molto, come dire, peculiari, no, di questo romanzo. Ci sono due elementi molto chiari e molto particolari, che sono questi. Innanzitutto c'è una forte carica erotica, e lo dico perché, però, che non è, attenzione, che non è volgarità, perché non piace scrivere un particolare con un linguaggio magari volgare, no, però c'è l'esperienza, diciamo, erotica, è molto forte. Abbiamo due forme di Eros, che è quella del, diciamo, vissuta dal ragazzo, dal giovane Maniscalchi, e quella invece di riflesso che vive il padre. Quindi già da lì si vede proprio la diversità di caratteri, oltre che di mentalità. Ovviamente non dico altro perché poi...
No, però volevo chiederti una cosa. Sì. Abbiamo raccontato in gran parte quello che è un po' la trama di questo tuo romanzo, però io ti faccio una domanda personale: ma come ti è venuto in mente di scrivere un libro di questo genere? Tu che hai una fantasia molto, molto fervida, no? Che lo hai dimostrato con il romanzo precedente, Giulia, dove c'erano dei dettagli veramente così minuziosi e circostanziati che c'era da chiedersi, ma li ha vissuti lei questi personaggi? Tu hai raccontato una storia meravigliosa in quel libro. Ma come ti è venuto in mente di scrivere un libro che è completamente agli antipodi? Perché di solito quando si scrive una storia, ma anche un racconto al tempo stesso, si cerca sempre di attingere a quelli che sono gli amori, le passioni della propria vita. Tu hai fatto una cosa diametralmente opposta, quindi dimostri una capacità di interpretazione veramente fuori delle regole, o mi sbaglio?
Eh no, penso, lo penso anch'io, ma più che altro ho notato di me una tendenza, cioè una, sì, chiamiamola forse pure una capacità, ripeto, è proprio una delle pochissime cose che so fare.
Oltre che
Eh
ballare e oltre che insegnare, non essere
sì.
modesta.
No, vabbè, quello è un divertimento. Più che altro di calarmi proprio nella psicologia delle. Vedi, Giulia era femmina, questo qui Guido è un maschio. Quindi diciamo, credo di essere abbastanza versatile nella immedesimazione nei personaggi, che non è proprio poco, perché devi entrare nella psicologia, devi sentire e pensare quello che penserebbe un ragazzo di 23 anni oppure una donna di 20 anni, come poteva essere Giulia.
Certo.
Siamo proprio da una parte all'altra, effettivamente. Non c'è nulla
Certo,
di vero in
però,
questo.
però c'è anche molta, come dire, psicologia, anche perché
Sì.
il padre non solo era senza scrupoli e non solo è un fascista al 100%, ma lui addirittura del figlio ha deciso tutto, gli studi,
Tutto.
l'eventuale carriera, il matrimonio e poi lo sport. Quindi è uno di quei padri che ha tolto il respiro al figlio per fare questa cosa, giusto?
Certo, ma infatti si può dire che il padre in un certo senso è un co-protagonista, cioè non ci sarebbe la figura scusami, di Guido se non ci fosse anche il padre, ha capito? A completarlo e anche la figura di Cesare, sono tre personaggi maschili tutti e tre. Qua in questo libro qua sono più i maschi che predominano, in realtà ci sono anche delle donne, vabbè, tipo la fidanzata di
Certo.
Guido e altre, però anche lì, ecco, è un po' un romanzo a più voci, però è ovvio che è tutto concentrato proprio sul dramma, cioè sulla difficoltà proprio interiore del ragazzo.
Esatto,
Si può
esatto.
dire che sia un romanzo di formazione, nel senso che lui cresce in qualche modo, no? Ecco,
Esatto.
però ripeto, poi tu mi dicevi il motivo, come mai ti è venuto in mente? Allora, partiamo dall'idea che a me piace tantissimo il periodo storico, è quello che amo di più, è quello che insegno con più coinvolgimento. E infatti adesso, per esempio, con la mia quinta superiore siamo proprio lì, siamo proprio al nazismo, diciamo, quasi quasi arrivati alla guerra fredda, ma non ci siamo ancora. Stiamo facendo adesso la seconda guerra mondiale, quindi figurati che, cioè, è proprio un periodo che amo e conosco abbastanza bene e che mi affascina. Forse grazie anche ai ricordi, a quello che
Certo,
mi raccontava
certo.
mio padre, insomma, tutto quello che sappiamo.
Senti, ci fermiamo per mettere una
Sì.
canzone, per spezzare un po'. Abbiamo Francesco Guccini con La Locomotiva. Anche dai brani che lei ha scelto si capisce che tu sei proprio all'opposto. E poi torneremo a parlare con Tiziana Baltasarre per l'ultima parte del programma. A tra poco.
Non so che viso avesse, neppure come si chiamava. Con che voce parlasse, con quale voce poi cantava. Quanti anni avesse visto allora, di che colore i suoi capelli. Ma nella fantasia ho l'immagine sua, gli eroi sono tutti giovani e belli. Gli eroi sono tutti giovani e belli, gli eroi sono tutti giovani e belli. Conosco invece l'epoca dei fatti, qual era il suo mestiere. I primi anni del secolo, macchinista, ferroviere. I tempi in cui si cominciava la guerra santa dei pezzenti. Sembravi il treno anch'esso, un mito di progresso lanciato sopra i continenti, lanciato sopra i continenti, lanciato sopra i continenti. E la locomotiva sembrava fosse un mostro strano, che l'uomo dominava con il pensiero e con la mano. Ruggendo si lasciava indietro distanze che sembravano infinite, sembrava avesse dentro un potere tremendo, la stessa forza della dinamite, la stessa forza della dinamite, la stessa forza della dinamite. Ma un'altra grande forza spiegava allora le sue ali. Parole che dicevano gli uomini son tutti uguali. E contro ai re, ai tiranni, scoppiava nella via la bomba proletaria e illuminava l'aria, la fiaccola dell'anarchia, la fiaccola dell'anarchia, la fiaccola dell'anarchia. Un treno tutti i giorni passava per la sua stazione, un treno di lusso, lontana destinazione. Vedeva gente riverita, pensava a quei velluti agli ori, pensava al magro giorno della sua gente attorno, pensava a un treno pieno di signori, pensava a un treno pieno di signori, pensava a un treno pieno di signori. Non so che cosa accadde, perché prese la decisione. Forse una rabbia antica, generazioni senza nome, che urlarono vendetta, gli accecarono il cuore. Dimenticò pietà, scordò la sua bontà, la bomba sua, la macchina a vapore. La bomba sua, la macchina a vapore, la bomba sua, la macchina a vapore. E sul binario stava la locomotiva, la macchina pulsante sembrava fosse cosa viva. Sembrava un giovane puledro che appena liberato il freno mordesse la rotaia con muscoli d'acciaio, con forza cieca di baleno, con forza cieca di baleno, con forza cieca di baleno. È un giorno come gli altri, ma forse con più rabbia in corpo, pensò che avevi il modo di riparare a qualche torto. Salì sul mostro che dormiva, cercò di mandar via la sua paura, e prima di pensare a quel che stava a fare, il mostro divorava la pianura, il mostro divorava la pianura, il mostro divorava la pianura. Correva l'altro treno ignaro e quasi senza fretta. Nessuno immaginava di andare verso la vendetta, ma alla stazione di Bologna arrivò la notizia in un baleno, notizia d'emergenza, agite con urgenza, un pazzo si è lanciato contro il treno, un pazzo si è lanciato contro il treno, un pazzo si è lanciato contro il treno. Ma intanto corre, corre, corre la locomotiva, e sibila il vapore, sembra quasi cosa viva, e sembra dire ai contadini ricurvi il fischio che si spandi in aria. Fratello non temere, che corra il mio dovere, trionfi la giustizia proletaria, trionfi la giustizia proletaria, trionfi la giustizia proletaria. Intanto corre, corre, corre sempre più forte, e corre, 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 corre verso la morte, e niente ormai può trattenere l'immensa forza distruttrice. Aspetta solo lo schianto e poi che giunga il vanto della grande consolatrice, della grande consolatrice, della grande consolatrice. La storia racconta come finì la corsa, la macchina deviata lungo una linea morta. Con l'ultimo suo grido d'animale, la macchina eritò la figlia lava, esplose contro il cielo, poi il fumo sparse il velo, lo raccolsero che ancora respirava, lo raccolsero che ancora respirava, lo raccolsero che ancora respirava. Ma a noi piace pensarlo ancora dietro al motore, mentre fa correr via la macchina a vapore. E che ci giunga un giorno ancora la notizia di una locomotiva come una cosa viva, lanciata bomba contro l'ingiustizia, lanciata bomba contro l'ingiustizia, lanciata bomba contro l'ingiustizia.
Italy Web Radio, sempre con te.
Beh, il grande Guccini è sempre Guccini, nonostante un cambiamento anche da proprio da questo disco in poi. Infatti questa cosa me l'ha accennata proprio la nostra ospite Tiziana Baldassarra, che sei ancora con noi, vero Tiziana?
Certamente, eccoci. Ecco.
Allora, stavamo facendo l'excursus nel precedente collegamento sul fatto di come ti è venuta l'idea. Se la puoi recuperare e completarla,
certo.
Grazie.
Certamente, sì, sì, stavamo dicendo appunto che è proprio un periodo storico che a me piace moltissimo, mi coinvolge, lo conosco anche bene, quindi è un po' una fascia, diciamo, temporale, non un periodo, insomma, un punto della periodizzazione della nostra storia che a me piace moltissimo, ecco, mi ispira, insomma, mi attira, perché appunto forse anche l'ho vissuta di riflesso anche dai racconti, insomma, di mio padre e di altre persone che purtroppo adesso non ci sono più, quindi è un periodo che conosco bene, che mi piace moltissimo. Cioè, attenzione, non è che mi piace perché io condividessi, anzi, no, è tutto il contrario. Anzi, io trovo che lo possiamo dire tanto senza problemi, che secondo me il momento della resistenza in Italia, il fenomeno della resistenza in Italia è stato secondo me uno degli atti più dignitosi, no? Proprio di, certo, in cui il popolo si è fatto sentire. Poi, per carità, al netto di ogni tipo di giudizio, però insomma abbiamo fatto qualcosa di buono secondo me, no, come popolo parlo,
certo,
a fronte di un re e di una classe dirigente che era sparita, insomma abbiamo fatto delle cose. E quindi niente, è un periodo che mi piace molto. Volevo dire un'altra cosa, prima stavo dicendo, il secondo punto, a parte il fatto dell'eros, no, che è abbastanza marcato e diffuso ma in sfumature diverse, senza mai, assolutamente mai cadere nel volgare, perché quello a me non piace, si intuisce, si capisce, ma non c'è mai lo scadimento nel volgare. E un'altra cosa, un'altra caratteristica importante di questo libro qua è la presenza di una voce fuori campo. C'è una voce fuori campo che compare in corsivo, diciamo, no? È una voce fuori campo che rappresenta in parte una voce che parla con noi lettori, e in parte più spesso è una voce che parla con Guido, con il protagonista. È come se fosse una sua coscienza, ecco, un po' la voce della coscienza, un alter ego, non so come spiegare, qualcuno, certo, che lo bacchetta, ma nello stesso tempo si rivolge anche a noi lettori. Questa è una trovata, diciamo, narrativa, una tecnica narrativa un pochino così nuova, non dico nuova, io non ho inventato niente, però non è frequente, ecco, trovare questa cosa qua. Tu mi dici come mi è venuto in mente, non lo so, parto sempre dal periodo, solo che questa volta volevo parlare di un maschio, cioè di un personaggio maschile, di un uomo, di un ragazzo. Ce ne sono diversi, Cesare, anche l'amico,
certo.
È proprio complementare a lui, è proprio completamente diverso. È un ragazzo molto molto diverso che purtroppo viene odiato dal padre di Guido, perché appunto il figlio Guido è un po' a volte un perdente, invece Cesare è un vincente.
Certo.
Ecco, quindi
è un libro comunque interessante, io penso che molti dovrebbero leggere. Allora la domanda che ti faccio, a chi è rivolto questo libro, Tiziana?
Non è facile rispondere, perché come dico lì è proprio la storia, è un percorso psicologico, un travaglio psicologico, entra proprio nell'anima del personaggio, infatti non ci sono azioni, no, di rilievo, come dire, non si parla di fatti incalzanti, cioè è abbastanza introspettivo, logicamente ci sono molti fatti, molti dialoghi, non è affatto pesante. A chi si rivolge? A chi ha la capacità di sentire il dramma di una persona, cioè la difficoltà nei rapporti padre-figlio che non sono solo di oggi, ma ci sono sempre stati e che possono portare, diciamo, a delle sofferenze, diciamo così. Ovviamente noi non diciamo com'è che si evolve, però ecco, è proprio la storia di un ragazzo di 23 anni che soffre, che assiste impotente a, come dire, alla propria sofferenza, ecco, diciamo così.
Certo,
chiaramente
certo.
Si evolve, chiaramente migliora, progredisce, prende delle decisioni, ma sono delle decisioni sempre comunque molto sofferte. E anche sotto il riflettore c'è anche la crudeltà, come dire, si può dire un po' in termini così, un po' il pelo sullo stomaco del padre. La madre di questo Guido è una donna totalmente passiva, totalmente assente, cioè si preoccupa solo di far mangiare, di preparare da mangiare al figlio, però la vita di un ragazzo di 23 anni a Roma è altro,
certo,
non è
certo.
Quello.
Comunque cioè, non c'è bisogno neanche di confermarlo, in quel periodo le donne non è che avessero una voce in capitolo molto, molto importante, servivano ad accudire fondamentalmente la famiglia. Senti, allora, le due domande che ti ho fatto anche con le precedenti tue creazioni, la prima è questa: perché devo comprare questo libro?
Ma sai che non so dirtelo, questo libro, come ti avevo forse detto quando abbiamo parlato, è un libro che l'ho iniziato, poi l'ho fermato, mi sono fermata, non ho trovato più l'ispirazione e quindi è andato avanti un po' a singhiozzo, poi alla fine ho detto, me lo sono imposto, ho detto no, lo devo finire altrimenti distruggo il file, perché le cose che rimangono a metà a me non è che piacciono. Perché? Non lo so, perché uno dovrebbe comprarlo? Spero non per la copertina, perché se la copertina che Max, se la copertina che attira in senso opposto al mio personale sentire, no, mi fa piacere. Anzi, forse magari queste persone si rendono un pochino di più conto, diciamo, della situazione abbastanza anche certo. drammatica, no? Dei rapporti familiari. Perché non lo so, intanto già il titolo non è detto che sia chiaro, perché non tutti sanno che cos'è il littoriale dello sport, non lo sanno in molti, dico la verità,
esatto.
Però si capisce dal libro, è una storia di sport anche.
Va bene, allora questo, ma certo, soprattutto come tu l'hai impostato, è una storia di vita, una storia comune in quel periodo. Tu parli dello spazio temporale del 1938, io ho avuto il papà che è nato nel 17, quindi nel 38 era praticamente un giovane praticamente che aveva 21 anni, quindi
sì.
Ci sta, e quindi me le ha raccontate anche lui queste cose, perché poi lui abitava proprio a Roma e via discorrendo, tanto ad arrivare a fare il salto di Mussolini, ecco, tutto qui. Senti, l'ultima
poi,
domanda.
Scusa Max, una cosa sola, tu adesso hai citato giustamente la data del 38,
sì.
Ecco, volevo solo dire questa cosa, che nel libro, cioè nella storia, nella vicenda, c'è anche la promulgazione delle leggi razziali. Tu sai che durante le leggi razziali, novembre del 38, le scuole, ma soprattutto l'università, chiaramente ci muoviamo nell'Ateneo della Sapienza,
esatto.
C'è il punto di riferimento è quello là. Ci furono dei docenti che vennero allontanati,
chiaro.
Quindi questo anche viene raccontato con un grave disappunto di alcuni, e invece altri che dicevano il padre di Guido diceva deve essere così, meno male che sono stati cacciati questi ebrei. Sai, quella tematica adesso semita,
certo.
o sionista, come lo vuoi
certo.
chiamare, è molto attuale. Però fu un dramma quello lì, è inutile
esatto.
negarlo, no?
Senti Tiziana, l'ultima cosa,
sì.
Ti ripeto la domanda fatta nel precedente tuo libro, che si ricordo che si chiamava Giulia, un libro, un romanzo molto bello, un romanzo dettagliato, partecipato e scritto in maniera intelligente, perché ti coinvolge.
Grazie.
Allora, l'ultima domanda è questa: ma tu, tra insegnante, ballerina, scrittrice, da grande che cosa vuoi fare?
Ma da grande, mi spiace dirlo, dopo esattamente 40 anni di servizio, vorrei non essere più costretta al supplizio della scuola, perché sta diventando una cosa ingestibile per la burocrazia e per tutta una serie di cose che adesso qua sarebbe lungo da spiegare. Nel futuro mi piacerebbe continuare ovviamente a danzare, migliorandomi, perché questo è l'obiettivo, è quello di migliorare. e mi piacerebbe ancora scrivere. Infatti già ho in mente una cosa che sarà ambientata giù dalle nostre parti in Ciociaria, anche quella lì, però non dico niente.
Vabbè. ci teniamo questo segreto, questo dubbio amletico, sì, che poi sveleremo qui sulla nostra web radio. Senti, chiuderemo con una canzone di Lucio Dalla, perché è appena, diciamo, passato il suo compleanno, 4/3/1943. Allora, io ti ringrazio Tiziana Baldassarra, che è stata la nostra ospite, ringrazio la casa editrice che ha pubblicato il suo libro, perché è importante, quindi EBS, mi sembra giusto ricordarlo, EBS Print. Il libro si chiama Il Littoriale, abbiamo parlato con la nostra autrice, che ringrazio anche di averla come amica, e naturalmente in bocca al lupo per tutto quello che vuoi fare da grande, per il tuo attuale momento e per i prossimi lavori che presenteremo qui su Italy Web Radio. Ciao Tiziana, grazie.
Evviva sempre il lupo. Ciao a tutti e grazie Max.
Dice che era un bell'uomo e veniva dal mare. Parlava un'altra lingua, però sapeva amare. E quel giorno lui prese a mia madre sopra un bel prato, l'ora più dolce prima d'essere ammazzato. Così lei restò sola nella stanza, la stanza sul porto, con l'unico vestito ogni giorno più corto. E benché non sapesse il nome e neppure il paese, ma aspettò come un dono d'amore fino dal primo mese. Compiva 16 anni quel giorno la mia mamma, le strofe di taverna le cantò a mia nonna, e stringendomi al petto che sapeva di mare, giocava a far la donna con il bimbo da fasciare. E forse fu per gioco o forse per amore che mi volle chiamare come nostro signore. Sua breve vita è il ricordo più grosso, è tutto in questo nome che io mi porto addosso. E ancora adesso che gioco a carte e bevo vino, per la gente del porto mi chiamo Gesù Bambino. E ancora adesso che gioco a carte e bevo vino, per la gente del porto mi chiamo Gesù Bambino. E ancora adesso che gioco a carte e bevo vino, per la gente del porto mi chiamo Gesù Bambino.